Questo peraltro è un ascolto celeberrimo che traiamo però dal CD che correda con ben 20 tracce e 20 ascolti verdiani, un possibile rapido ma che felice percorso nella discografia verdiana. Correda è la guida di cui stiamo parlando con Giancarlo Moscatelli. Giancarlo Moscatelli, ormai ci siamo inoltrati con il teatro milanese in corso Vittorio Emanuele II. Tutta questa zona in realtà pullula di edifici dove Verdi ha abitato, soprattutto se non vado errato nella prima parte della sua vita. Ora abbiamo detto che negli ultimi anni, proprio all'epoca del Falstaff e poi quando muore, si trova al Grand Hotel de Milan, tant'è vero che la strada lì di fronte proprio veniva cosparsa proprio gli ultimi giorni di paglia per non disturbare, no, il maestro quando passavano le carrozze. Esatto. Però in realtà c'erano tante altre case dove ha abitato in precedenza, credo non ce n'è più nessuna, l'edificio proprio materialmente lo stesso, non ce n'è quasi più nemmeno una, no? Di quelle.
No, non ce n'è più nemmeno una, perché purtroppo il centro di Milano in una notte d'agosto del 1943 è stato completamente raso al suolo dai bombardamenti inglesi. Di conseguenza gran parte degli edifici, anche quelli molto antichi che erano rimasti, sono andati completamente perduti. In particolare Verdi aveva abitato in via Corsia dei Servi, perché si chiamava Corsia dei Servi all'epoca, era in adiacenza Piazza San Carlo. La Piazza San Carlo è una piccola piazza che c'è circa a metà di Corso Vittorio Emanuele e sulla quale affaccia una bellissima chiesa a pianta circolare. Proprio lì vicino c'era un palazzo e lui lì aveva una camera ammobiliata. Lì purtroppo andò ad abitare dopo il 1840, cioè quando mancò la moglie Margherita, e si diceva che mangiasse con pochi soldi all'osteria di San Romano, che era all'inizio della via Durini, una via che collega Piazza San Babila con Largo Augusto, e si diceva che passeggiasse ogni giorno nella Galleria de Cristoforis, perché prima della Galleria Vittorio Emanuele ne esisteva un'altra a Milano.
Ecco qui un altro questione che diciamo per molti potrebbe anche essere una scoperta: i luoghi che si traversano soprattutto oggi sono luoghi di lavoro, uffici, di acquisti, però in realtà nascondono una storia che soprattutto negli edifici nuovi magari non è immediatamente facile individuare, no?
Sì, la Galleria di Cristoforis in particolare esiste ancora, ma solo su una targa, nel senso che c'è una galleria all'interno di un palazzo proprio più o meno in quei pressi dove era la Galleria dei Cristofori originaria, però non c'è più nulla di quello che era la galleria dei tempi di Verdi. La Galleria dei Cristoforis era stata costruita nei primi dell'Ottocento, nel 1832 era stata inaugurata. I De Cristoforis erano i due fratelli che erano i proprietari del palazzo, dove era stato costruito questo lungo passaggio che aveva un tetto fatto praticamente di lastre di vetro che lo illuminavano in questo modo all'interno, e lo chiamavano infatti la Contrada de Veder, perché era la via di vetro proprio per questo grande lucernario. Era un capolavoro dell'architettura per quell'epoca, ma la cosa più interessante era che all'interno, oltre ai 70 negozi che erano presenti, tra cui per esempio la libreria di Ulrico Oepli, che a Milano è praticamente un'istituzione, e poi più avanti la bottega del fotografo Durini, si utilizzava questa galleria per dare delle feste. Venivano chiuse le porte, venivano apparecchiati dei tavoli, c'erano delle cene oppure c'erano proprio delle serate danzanti. E nel 1834 addirittura il viceré Giuseppe Ranieri d'Asburgo aveva partecipato a una di queste feste, quindi era veramente un luogo di aggregazione per la città molto importante. Si ritrovava naturalmente la bella gente di Milano e si trovavano anche gli artisti, e non è un caso che Verdi in effetti andasse a passeggiare lì, perché si trovava con letterati, probabilmente anche poi più avanti con persone che facevano parte già del mondo della prima industria, e poi era comunque un momento di convivialità. La vita a Milano a quell'epoca era strutturata molto diversamente rispetto a quella che viviamo noi oggi. Larghi spazi erano dati alla conversazione e alla socialità, cioè al passare tempo con persone delle quali magari non si aveva una conoscenza molto approfondita, però si conversava amabilmente.
È
molto particolare.
Sì, questo è una delle possibili riverberazioni della società, della storia, anche qualche dettaglio sull'economia e in generale la vita di Milano che si possono trarre seguendo l'itinerario della vita, delle opere, dell'attività di Verdi connessa alla città di Milano nella guida che ha curato Giancarlo Moscatelli per Curci Libri. Noi ci salutiamo con la voce dell'artista che ha scritto la sua prefazione, ricordando anche lei appunto l'arrivo con la Bohème di Puccini diretta da Karajan, con la Piccola Scala, Nannetta in Falstaff.
Certo. E Antonella Freni, bisogna mandare assolutamente un grande abbraccio.
Un grande abbraccio.
Mi ha fatto un regalo bellissimo.
Benissimo, allora noi lo facciamo ascoltando Non piange mia compagna dal Don Carlo, che approda in Italia a Bologna nel 1867, ma nel 1884 poi alla Scala di Milano e nel 1886 al Teatro Municipale di Modena, poi se vogliamo giunso a fare un omaggio a Mirella Freni. Grazie per essere stata con noi, a Giancarlo Moscatelli,
grazie
e di averci parlato di questa guida. Grazie e molti auguri, naturalmente.
Altrettanto, grazie. Thank you.